weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Venerdì 2 giugno, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live da Lucas Duran, anche da parte di Vittorio Rossi in console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio in regia per questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì a quest'ora va in giro per il Lazio alla scoperta, alla caccia di tradizioni e paesi da scoprire e riscoprire. Tra poco scopriremo l'ospite, il paese ospite con noi quest'oggi. Prima però, come nostra abitudine, leggiamo qualche dato biografico di alcuni dei santi ricordati in questa giornata del 2 giugno, a cominciare da San Guido d'Acqui, San Guido d'Acqui, vescovo, che nacque a Melazzo, in provincia di Alessandria, nel 1004 circa, figlio di nobili genitori della famiglia dei conti di Acquesana. Si recò poi a Bologna per gli studi superiori e al suo ritorno ricevette l'ordinazione episcopale. Fu poi consacrato vescovo dal metropolita Eriperto in una epoca in cui nella Chiesa dilagavano ignoranza, immoralità e simonia. A fondamento della sua opera pastorale pose la riforma morale e spirituale del clero diocesano, incominciando dalla riforma liturgica, e affinché i suoi sacerdoti fossero meno assillati dai problemi economici, nel vasto territorio della diocesi elargì i suoi beni alle pievi esistenti e ne fondò ancora molte di nuove. Il vescovo Guido fondò in Acqui anche un centro di spiritualità e formazione per la gioventù femminile e a proprie spese fondò nel 1037 il monastero di Santa Maria de Campis. Volle tra l'altro una cattedrale più grande e maestosa che ottenne con il contributo dei vescovi Pietro di Tortona e Alberto di Genova, cattedrale che fu dedicata alla Madonna Assunta, consacrata tra l'altro il 13 novembre del 1067. La tradizione lo vuole anche impegnato di persona a procurare grano per le popolazioni colpite da gravi carestie. Uomo di grande cultura e generosità, eccelse nella riforma giuridica e spirituale della sua diocesi. Morì il 2 giugno del 1070. Due parole rapide anche per San Marcellino e San Pietro, martiri. San Pietro esorcista, vissero intorno al 300, furono martirizzati, soprattutto per i romani, questo dirà qualche cosa, al terzo miglio dell'antica via Labicana, l'odierna Casilina, dove è sita attualmente Tor Pignattara, e tra l'altro invece l'attuale via Labicana incrocia via Merulana, la via che porta da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore, sorge dal 1751 la Basilica dei Santi Marcellino e Pietro, edificata su una base che sembra risalire alla seconda metà del secolo IV e in cui si trovava forse la dimora di uno dei due santi titolari. Questa è la parte, diciamo, che ogni venerdì dedichiamo alla biografia dei santi ricordati nella giornata, oggi 2 giugno. Tra poco, come dicevamo, scopriremo insieme il paese ospite con noi quest'oggi. Per ora invece ascoltiamo insieme un brano scelto per noi da Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio, Il vento caldo dell'estate, Alice.
Neal
allora prendiamo questa canzone di Alice più come auspicio, buon auspicio, perché in questo momento proprio non fa così caldo, il vento caldo dell'estate, quindi tra qualche giorno effettivamente l'estate arriverà e sicuramente le temperature saliranno. Nel frattempo invece, attendendo questa temperatura che sale, noi andiamo a scoprire il paese ospite con noi quest'oggi, andiamo ai confini tra Lazio e Umbria, rimanendo peraltro appunto nel Lazio, a Bagnoregio in provincia di Viterbo. E da Bagnoregio, collegato in diretta con noi, nonostante il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, abbiamo il sindaco Erino Pompei. Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Eccoci qui, se parliamo di Bagnoregio in particolare perché questa domenica ci sarà una tradizione che ormai si ripete da tempo, parliamo della tonna. La tonna è una corsa di asini, ma lasciamo la parola al sindaco per descriverci innanzitutto tonna, da dove deriva, che cosa significa tonna?
Beh, è una corsa in circuito, in tondo, di asini, che avviene nella piazzetta di Civita, due volte l'anno. La prima domenica di giugno per la Madonna Liberatrice e la seconda domenica di settembre per la festa del Crocifisso.
Quindi tra l'altro, ecco, stiamo dando due appuntamenti in un colpo solo, domenica prossima, come abbiamo appena detto, e ripetiamo anche la seconda domenica di settembre, sindaco.
Sì, sì.
Quindi ecco, e tra l'altro stiamo parlando della piazzetta quindi di Civita, giusto?
Sì,
Civita,
esatto.
Di Bagnoregio, che è la cosiddetta città che muore, bellissimo luogo di cui adesso poi ci parlerà ancora il sindaco, però come nostra abitudine cominciamo proprio a descrivere un po' meglio che cosa accade durante la tonna, ecco, come si svolge la gara.
Dunque, sono asini divisi in batterie di due o di tre, a seconda quanti sono i partecipanti, che si fanno delle eliminatorie, poi si fa una finale e il vincitore vince un palio che viene tenuto per un anno e l'anno successivo poi si rinnova.
È difficile far correre gli asini?
Molto difficile, perché la maggior parte non sono abituati a lavorare, oggi di meno, ma comunque sono allo stato libero e molte volte si rifiutano, si impuntano, si fermano, tornano indietro, quindi è un po' una cosa in cui loro sono assolutamente padroni. Il fantino è un conduttore che spesso viene risarcionato oppure non riesce a far arrivare al traguardo, perché gli asini imboccano i vicoli, tornano indietro, si impuntano. È una cosa molto simpatica.
Ecco, tranquillizziamo anche coloro che magari sono sempre preoccupati quando sentono la parola palio, animali. Ecco, in questo caso non ci sono incidenti rispetto agli animali.
Assolutamente.
Ecco,
quindi... Intanto la statura degli asini non è come quella dei cavalli, anche la velocità non è tale.
Certo.
Poi ci sono alcuni che magari in silenzio li allenano a correre un po' e quelli fanno... No,
fanno bella figura, diciamo.
Sono tre anni gli asini del comune hanno vinto il palio.
Ecco, quindi...
Qualcuno ha parlato di trucco, in realtà c'è qualcuno che ci perde tempo. Noi abbiamo un'azienda agricola in cui alleviamo circa 10 asini e qualcuno li allena proprio per fare questa corsa, che è rimasta molto radicata nei cuori e nell'affetto dei civitonici e dei bagnoresi.
Ecco, diamo degli orari anche per chi poi volesse venire a assistere a questa tradizione.
Sì, alle 18:30, finita la processione, diciamo, c'è questa manifestazione nella quale appunto il protagonista è questo animale che ha costituito il trasporto più economico, no? Per tanti secoli, e che adesso è stato eliminato dalla scena lavoro.
Ecco, però insomma, giustamente come ricorda il sindaco, poi è un animale che è stato, e tutto sommato ancora per alcuni è sicuramente utilissimo, in Italia forse un po' di meno, ma chi viaggia poi può vedere in tanti paesi magari meno sviluppati, l'asino ancora rimane un animale assolutamente fondamentale. Lei parlava anche di una processione.
Sì, sì, c'è la processione con la Madonna e per il crocifisso, che c'è a Civita un bellissimo crocifisso ligneo del 400, grosso modo, che alcuni dicono di scuola fiamminga, altri di scuola donatelliana, e è fatta in suo onore, e questo Cristo non viene sempre scomodato, perché in realtà viene staccato dalla croce, adagiato su una bara e portato in processione il Venerdì Santo a Bagnoregio in una ricostruzione del viaggio al Calvario.
Ecco, in questo caso la processione di domenica avverrà proprio anche questa a Civita.
A Civita,
però
sì,
quindi
sì,
bisogna
si percorre
il ponte,
la via decumana, certo, nei due sensi, perché Civita ha ancora la sua via decumana intatta e anche i cardini, secondo una struttura militare, no?
Certo, romana, certo.
Sì, romana, poi alto medievale.
Ecco, per quanto, ecco, abbiamo parlato, adesso abbiamo nominato spesso Civita, ci torneremo naturalmente, però diamo anche un giusto spazio a Bagnoregio, che da Civita dista, quanto dista fondamentalmente?
Ma è meno di un chilometro.
Ecco, meno di un chilometro.
Ma perché c'è questa confusione? Oggi noi con Bagnoregio intendiamo il nucleo abitato più grande, che è ad ovest di Civita. In realtà Balneoregis era il complesso di Civita e di Bagnoregio, che erano le due contrade, Civita e Rota, che poi costituivano la Ballium Regis dei Romani e dei Medievali.
Quindi, tanto per intenderci, Rino Pompei è sindaco di Bagnoregio, ma anche di Civita di Bagnoregio?
Certo, certo.
Quindi
Civita,
ecco,
è il nostro nucleo essenziale, dove fino al rovinoso terremoto del 1695 hanno risieduto tutte le cariche pubbliche, le magistrature, il vescovo, quindi centro diocesi, le famiglie importanti. Il comune era a Civita, poi nel 1695 un terremoto ha distrutto tutto, praticamente ha reso sempre più difficili gli accessi a Civita, e quindi gli uffici, la diocesi e le magistrature si sono trasferite sulla terraferma, diciamo, a Bagnoregio.
Ecco, proprio rimanendo, fatto benissimo a fare questa distinzione, finalmente è stata fatta un po' chiarezza in questo senso, ma parliamo proprio del nucleo, diciamo, di Bagnoregio, escludiamo un attimo Civita.
Sì.
Di Bagnoregio cosa ci dice il sindaco?
Ma Bagnoregio è la parte che è stata sempre più abitata fin dall'antichità, non abbiamo molte tracce dell'antichità perché il terremoto, come ripeto, questa è stata una terra ballerina, ha distrutto quasi tutto, ma Bagnoregio era molto ben organizzata come difesa, sorge su una lingua tufacea che si estende fino alla valle di Civita, siamo in una zona vulcanica perché eravamo un'appendice importante del vulcano Vulcineo, no? Di Bolsena,
certo.
Il cratere principale era Bolsena, qui c'erano crateri secondari che hanno lasciato tutte le loro colate, hanno lasciato anche del materiale prezioso in una pietra basaltica, con cui tra l'altro molti non lo sanno, è lastricata una buona parte di Roma, molti fabbricati di Roma, la stessa stazione Termini, Piazza San Pietro, ha delle grosse tracce della nostra pietra che veniva portata a Roma attraverso il Tevere, che era una via d'acqua, era navigabile, e con i barconi, con tre o quattro porti lungo il percorso, si portava a Roma tutto il materiale occorrente per le costruzioni, poi prodotti dell'agricoltura, pollame, questo è tutto.
E questa è una curiosità assolutamente, ecco, per me è sconosciuta, immagino anche per altri ascoltatori, quindi sicuramente è interessante da scoprire. Comunque, ecco, tornando proprio a Bagnoregio, anch'esso ha un suo centro storico importante.
C'è un centro storico che si sta riqualificando. Proprio anche in questi giorni stiamo sistemando vari edifici che sono rimasti un po' del periodo precedente al terremoto, e anche dei percorsi li stiamo attrezzando perché ha un centro storico molto bello, molto ben conservato, assolutamente non rovinato dall'uomo perché le macchine non ci sono potute entrare, quindi oggi possiamo lavorare su un terreno ancora intatto e restituirlo ai turisti, che potranno vedere anche Bagnoregio con un circuito museale che si sta organizzando. Noi abbiamo avuto anche una grande scuola ceramica a partire dal 300, dalla seconda metà del 300, e intendiamo recuperare molti pezzi ceramici proprio prodotti a Bagnoregio per fare un bel museo, insieme a un museo della civiltà contadina, a un museo dedicato al grande pilota e ingegnere Piero Taruffi, che è già in essere.
Quindi queste sono, qui c'è un dinamismo notevole a Bagnoregio, tra l'altro non possiamo non ricordare anche la figura di San Bonaventura, no?
Ecco, San Bonaventura ha portato il nome di Bagnoregio in tutti i libri di filosofia, di storia, di teologia, perché dovunque si legge è Bonaventura da Bagnoregio.
Esatto, San Bonaventura a Bagnoregio, ricordiamo, santo e dottore della Chiesa, nato nel
1218 o 21,
e poi morì a Lione invece nel 1274.
La vigilia del concilio in cui lui era il relatore principale.
Quindi ecco, quindi diciamo Bagnoregio ha una parte diciamo artistica, culturale e anche storica estremamente importante. Civita l'abbiamo nominata più volte, possiamo ricordare che sindaco sorge su una zona dei Calanchi, ecco come
esatto,
descriviamo la radiofigura.
Diciamo, è un banco tufaceo, è un tronco di cono con vari strati tufacei più o meno duri fino ad arrivare al tufo litoide della sommità, che naviga praticamente in un mare di argille che degradano continuamente, scoprono i suoi fianchi e adesso si sta correndo ai ripari, ma e c'è una tecnica per poter salvare ciò che rimane di Civita, ma nei tempi antichi questo non era possibile e quindi il perimetro di Civita si è assottigliato e la valle e l'argilla ha inghiottito molti monumenti, molte chiese, molte abitazioni, tra cui la casa di San Bonaventura, che era poi stata trasformata in chiesa. Quindi Civita però va salvata, noi ci battiamo in maniera proprio forte, proprio di ieri o dell'altro ieri, un articolo del Financial Times, Financial si dovrebbe dire, mi dicono, non lo so, parlando a nome di un fondo americano per la salvezza di siti importanti, diciamo, ha classificato Bagnoregio fra i 100, Civita di Bagnoregio fra i 100 siti al mondo che devono essere assolutamente salvati.
Eh beh, questo mi sembra di buon auspicio.
Ma
sicuramente.
Perché Civita è rimasta un documento importante in sé? Perché i terremoti hanno distrutto tutto, anche la chiesa romanica che è stata costruita su un sito romano, lo si vede dal materiale di spoglio, è stata rimaneggiata ma è rimasta intatta la sua struttura iniziale. Ma Civita di per sé rappresenta un castrum tardo antico, alto medievale, completamente intatto, con la via Decumana, con i suoi cardini, ed era un centro di controllo militare per tutti i traffici che dall'interno andavano verso il Tevere e dal Tevere risalivano verso l'interno.
Ecco.
Ed era anche un'importante arteria di adozione alla via Francigena.
No, tra l'altro, ecco, per quel che può contare, però ecco, laddove io ho avuto esperienza diretta posso soltanto confermare che è un luogo assolutamente che ha un'atmosfera, potremmo quasi dire magica, è veramente
un luogo
eccezionale.
Sì,
da quel tempo sta scorrendo, tra l'altro molto gradevolmente, perché ci ha dato delle indicazioni interessanti, anche proprio delle curiosità che magari non sapevamo, non conoscevamo. Però una cosa fondamentale va sempre ricordata nella nostra rubrica, è la parte gastronomica. Quali sono anche i piatti forti un po' della zona?
Guardi, noi abbiamo una cucina che è molto più vicina alla cucina umbra, per cui si lavora molto la carne di maiale, no? Ed è fatta, cucinata in moltissimi modi. I nostri piatti forti, diciamo, come primi piatti, sono piatti poveri che si facevano nelle aie, no? Durante le trebbiature o nei casali di campagna. Sono le fettuccine con i rigagli di pollo, vale a dire con l'interiore del pollo.
Con i rigagli si
esatto,
dice.
Esatto, sì, si chiama, chiamiamo le fettuccine con i rigagli.
Uh-huh.
Ecco, con i rigagli di pollo che sono eccezionali. Poi abbiamo altra, diciamo, pasta povera che sono i piciarelli, che sono acqua, farina e sale, no?
Sì.
E, si fanno con sughi piuttosto forti, piccanti. E come secondi piatti abbiamo, poi ci sono tutte le paste povere che erano un tempo i minestroni, soprattutto quello che è il minestrone con le castagne e con il rosmarino che si fa per Natale, per esempio. E poi i secondi piatti che sono tutti piatti alla cacciatora piuttosto forti, o il coniglio, il pollo al cosiddetto al buglione con un sugo piuttosto forte, o anche in bianco. Sono i piatti che dalla campagna sono emigrati nel paese secoli fa e vengono tenuti intatti.
Ecco, queste fettuccine con i rigagli, per esempio, si trovano regolarmente nei vostri, diciamo, nei ristoranti del luogo? Bisogna...
Alcuni sì,
okay.
Altri bisogna, quando uno prenota, bisogna dirglielo. Comunque, ecco, sono delle cose veramente squisite.
No,
poi,
no.
Come gli insaccati di maiale sono perfetti, secondo la tradizione umbra, norcina, insomma, ecco.
No, ammetto che questa domanda è quasi interessata perché amo molto questo tipo di piatti, quindi venendo dalle parti vostre allora mi informerò dove lo potrò trovare.
E poi la porchetta che è veramente fatta eccezionale, ancora nei forni a legna, quindi sono piatti semplici ma sono piatti forti e soprattutto molto gustosi.
Ci viene la culina in bocca, però per arrivare, per mangiare tutte queste bontà e soprattutto anche per vedere in questo caso la tonna, bisogna sapere come arrivarci a Bagnoregio. Allora, da Roma in particolare, come ci si arriva?
Da Roma si prende la Cassia, no? Poi si prende la Cassia Cimina, e si esce sulla via Teverina a Viterbo, sulla via provinciale Teverina, che è abbastanza semplice, oppure si fa l'autostrada e si esce a Orte o si esce ad Attiliano e un quarto d'ora di tempo si arriva a Bagnoregio. Chi viene da nord invece esce a Orvieto.
Ecco appunto, tra l'altro lo so, per dire che tra l'altro chi volesse può venire anche una visita a Bagnoregio anche con Orvieto, che è lì vicino, e naturalmente
sì,
Orvieto
sì,
ha...
Sì, beh, ma tutta la Teverina è molto bella.
Ha delle,
sì.
Diciamo, delle cose bellissime da sì. vedere, a cominciare evidentemente dal famosissimo Duomo.
Sì.
Sindaco, un'ultima informazione, diamo anche un numero di telefono a chi volesse, per chi volesse magari ulteriori informazioni.
Certo. Diamo il telefono del comune, 0761
sì. Prego.
760
sì.
208
sì.
o 206.
E io lo ripeto, 0761
760 208 o 760 206.
Benissimo, questo è il numero del comune.
E poi io posso dare il mio cellulare senza problemi.
Addirittura, e diamolo. Allora.
Io faccio l'operatore, sto per strada, insomma.
Allora, siccome ce l'ho già io, lo dico io direttamente.
Sì.
348
sì.
08 50254, 348 08 50254, per chi volesse parlare direttamente
sì,
con
sì,
Erino Pompei, sindaco di Bagnoregio, che
sì.
abbiamo visto comprende tutto, l'abitato
esatto.
di Bagnoregio e
sì.
Civita
sì.
di Bagnoregio, dove domenica a partire dalle 6:30 dopo la processione ci sarà la corsa degli asini
sì.
che poi si ripeterà la seconda domenica di settembre.
Io
ringrazio moltissimo Erino Pompei, sindaco appunto di Bagnoreggio. Buona tonna a lei e a tutti gli abitanti di Bagnoreggio.
Grazie a voi, auguri.
Grazie ancora. Da parte mia, da parte di Lucas Duran, l'appuntamento è per venerdì prossimo. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Hey!